Dal libro del profeta Malachia. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo: che abbiamo contro di te? Avete affermato: è inutile servire Dio, che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve. Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'impio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici, e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. Calpesterete gli empi, ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb statuti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore giudicherà il mondo. Risuoni il mare quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Sapete infatti come dovete imitarci, poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti. Perché si vergogni, non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Parola di Dio. Alleluia. Insieme, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Allora gli domandarono: «Maestro, quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io. Oppure diranno: il tempo è vicino, ma voi non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti, segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe, consegnandovi alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Allora avrete occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Dal libro dei Maccabei di sabato scorso, che abbiamo collocato ormai nel momento più vicino a Gesù, siamo circa 150 anni prima, passiamo oggi a un altro testo quel testo del profeta Malachia. E qui dobbiamo fare un salto un po' più indietro. Dobbiamo arrivare al momento in cui il popolo di Israele e di Giuda, ormai tornati dall'esilio, stanno cercando di ricostruendo il loro essere popolo, e lo hanno ricostruito. Però già nella nuova ricostruzione cominciano le infedeltà. E allora ecco la voce di Malachia. Allora, di questo Malachia non si sa niente, anzi, addirittura, è un nome che viene dato a questo testo profetico. Infatti, Malachia di per sé è un nome comune, che vuol dire un messaggero di Dio. Perciò questo testo di Malachia è un testo di profezia, quindi di richiamo, che si colloca proprio in quel momento di crisi. Il popolo di Israele ricostruito, ormai ristabilizzato, tuttavia è ancora nella condizione di scivolare in alcune infedeltà. Quali sono le infedeltà che Malachia sottolinea? In modo particolare sono tre. Primo, i sacerdoti. Secondo, i matrimoni misti. Terzo, i divorzi. Allora, queste sono le cose che stanno succedendo all'interno di questo popolo che si è ricostruito. Allora, Malachia è particolarmente attento a sottolineare questi tre elementi che invece spingono ancora il popolo a cadere in quelle abitudini che non sono più secondo Dio, il Dio di Israele, ma sono piuttosto ancora abitudini che vanno verso le abitudini idolatriche. Allora, in modo particolare però Malachia sottolinea la deviazione dei sacerdoti, perché per Malachia il punto sta qui. E perché? E perché dice che i sacerdoti non hanno più sulle labbra il nome del Signore. E i sacerdoti non sono più in grado di parlare del Signore. Perciò, Malachia dice il Signore, no? Voi parlate di me, ma non parlate di me. Ma mentre voi parlate di me, disprezzate il mio nome. E perciò voi non potete più essere coloro che insegnano la verità del mio nome. E proprio perché voi non insegnate più la verità del mio nome, ecco che il popolo va verso, ancora una volta, quel disordine che li porta ad assomigliare di più ai popoli idolatri che non al popolo di Dio. Ma ovviamente il testo di Malachia è un testo molto breve, eh? È un testo che ha tre capitoli. E quello di stasera, il testo di stasera, è la chiusura addirittura del terzo capitolo, perciò è proprio la finale di questa piccolissima opera di questo annunciatore, di questo messaggero di Dio che va col nome di Malachia. Che cosa dice il testo di stasera? Ecco, il testo di stasera è un po' la conclusione delle sottolineature che precedentemente ha fatto, primo ai sacerdoti e poi appunto sulla questione del matrimonio. E qual è questa affermazione, questa conclusione? La conclusione è Malachia che è come se stesse in mezzo alla gente e sentisse alcuni commenti che la gente fa nei confronti di Dio. E infatti, duri sono i vostri discorsi, Adesso sì, è come se Malachia dicesse, io sento quello che c'è tra di voi, e quello che sento io lo sente anche il Signore. Perciò io adesso vi faccio alcune domande che sono le domande che il Signore vuole porre ai vostri cuori. E infatti, duri sono i vostri discorsi. In cosa consiste questa durezza? Voi andate dicendo: che cosa abbiamo contro di te? Cioè, voi dite: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti, dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Una considerazione che andava bene al tempo di Malachia e va bene ai nostri giorni. Ed è una realtà, non è una fantasia. Se noi guardiamo bene e ci accorgiamo che per gli uomini beati sono i superbi. Per gli uomini, coloro che provocano Dio restano impuniti. Ma è qui da vedere. Ti puniscono se fai qualcosa contro gli uomini, ma se fai qualcosa contro Dio, resti impunito. Anzi, sei valorizzato. Ora, la situazione che adesso Malachia sottolinea è una situazione gravissima. Perché? Che cosa ha come fondamento questa considerazione? Che non si sente più la presenza di Dio. E naturalmente Malachia ne aveva colto la causa. Come fa ancora il popolo ad avere in sé la presenza di Dio se chi deve dare al popolo la presenza di Dio non la dà più? Come fa il popolo a capire il modo di agire di Dio se chi deve far conoscere il modo di agire di Dio non lo fa più? Perciò la polemica, tra virgolette, non polemica intesa come la intendiamo noi, ma come accusa addirittura. Quindi l'accusa di Malachia sta proprio qui. Il mio popolo manca di conoscenza di Dio. Infatti, non capisce più niente di Dio. E arriva a dire, è inutile servire Dio. Perché tanto Dio non interviene. Dio non fa niente, ma soprattutto Dio non fa niente di fronte all'ingiustizia, anzi lascia che l'ingiustizia trionfi. È questo che sconvolge il popolo di Israele, naturalmente. Questo sconvolgimento è molto grave. Perché? Perché questo sconvolgimento è tipico di chi non ha la conoscenza di Dio. Se noi andiamo a ripescare anche un altro testo che sarà più tardivo, quindi l'ultimo testo della scrittura, che appunto ormai abbiamo imparato, è il libro della Sapienza, no? Il primo e il secondo capitolo è dedicato alla descrizione degli empi. E qual è la caratteristica degli empi? È proprio questa, è quella di proclamare l'assenza di Dio dalla nostra vita, al punto di dover dire, ma guardate che dobbiamo sfruttare questa vita presente, perché dopo questa vita non c'è più niente. Perciò Dio non ha posto della nostra vita. Gli empi ragionano così. Perciò Malachia anticipa questa riflessione sapienziale, proprio constatando il comportamento del popolo di Israele che non riconosce più, non sa più capire, non sa più essere di fronte alla conoscenza di Dio. Quindi questo commento, no, che Malachia riporta ha comunque una caratteristica, è un commento che ti fa vedere come questo popolo è già incline a cedere all'idolatria. Certo, perché se è inutile servire Dio, è chiaro che si parla del Dio di Israele, se è inutile servire il Dio di Israele, allora sono buoni anche gli altri dei. È la preparazione alla idolatria. Tanto più che si accusa Dio di ingiustizia, perché lascia trionfare gli empi, e soprattutto fa trionfare i superbi. Quindi è proprio Dio che permette questo disordine sociale, cioè i superbi che schiacciano gli umili, gli empi che schiacciano i giusti. Del resto è appunto lo schema che verrà ripreso da Sapienza, no? Quando con quelle due espressioni ci farà capire questa situazione, quando dice gli empi dicono eliminiamo il giusto perché ci ostacola, ci dà fastidio. Dove allora, continua Sapienza, e gli empi uccideranno il giusto perché lo vogliono distruggere. Chiaro che questa è un'immagine, una parabola, per dire che davvero la superbia vuole trionfare, che l'empietà vuole trionfare e vuole schiacciare tutto ciò che in qualche modo andrebbe a mettere in discussione questo atteggiamento empio, cioè i giusti. Ecco allora la situazione di Malachia, che è una situazione, ripeto, molto attuale. Perché, è certo, perché anche oggi si è perso di vista questa conoscenza di Dio, che potrebbe essere confusa proprio con un Dio che non si interessa della nostra storia. E perché questo? È certo, perché anche oggi manca la conoscenza. E perché oggi manca la conoscenza? Ma perché i pastori non ne parlano quasi più. Non parlano più di Dio. E voi dite, oh no, si parla di Dio. Sì, sì, si parla di Dio. Ma il problema non è parlare di Dio, è trasmettere la verità di Dio. E la verità di Dio non potrà mai portare gli uomini a definire l'atteggiamento di Dio come ingiusto perché fa trionfare i superbi, perché non fa niente contro l'ingiustizia. Ma i cristiani che pensano in questo modo non hanno capito niente di Dio. E quindi è la prova che i pastori non educano più alla conoscenza di Dio. Ed è l'accusa che Malachia sta facendo ai sacerdoti. Ecco allora, ma il messaggio continua e dice Malachia, allora, parlarono tra di loro i timorati di Dio. Questi sono gli empi, quelli che hanno parlato adesso sono gli empi. Sono quelli che vorrebbero far credere che appunto Dio è principio di questa ingiustizia. E guardate che questa convinzione è, se volete, non così palese, ma nascosta, ma dentro, in certe convinzioni che si dicono cristiane. E in effetti non lo sono, perché uno che pensa a Dio così non può essere cristiano, e quantomeno esposto all'idolatria. Allora, invece i giusti che cosa dicono? Ecco il passaggio seguente. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Bellissimo questo passaggio. Perché? Perché il giusto è quello che davanti a questa situazione si pone con l'orecchio aperto per ascoltare quello che dice Dio. Questa è l'immagine profetica, no? Però andiamo a capirla. Il giusto che cosa fa? il giusto, proprio perché succede questo, è quello che continuamente chiede a Dio: qual è il tuo volere? Dammi la tua sapienza, perché io possa capire che cosa tu vuoi. È il giusto che vuole solamente agire in conformità alla vera conoscenza di Dio. E la notizia bella qual è? La notizia bella è questa, che il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. E il Signore dunque è pronto a rispondere, a spiegare se volete, a consegnare la sua conoscenza, ma a chi? A chi lo cerca con cuore sincero. E allora il Signore dice: essi, questi giusti che si rivolgono a me, diventeranno mia proprietà. Avrò compassione di loro come il padre che ha compassione del figlio. E questi giusti saranno un segno. Quale segno? Voi allora vi convertirete, vedrete la differenza tra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Perciò Dio darà risposta a questo popolo che ormai non è più in grado di riconoscere Dio, ma non la darà più attraverso i sacerdoti, la darà attraverso i giusti, quelli che davvero confidano in Lui. Infatti, voi giusti sarete il mio segno, perché io avrò compassione. E allora prenderò voi e vi porterò ad essere segno tra il mio popolo. Vi ricordate queste parole? Come diventeranno poi anche, direi così, la consegna che Gesù farà ai suoi apostoli? Quando Gesù dirà: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, ma voi sarete segno, perché voi sarete luce del mondo, sale della terra. Sarete il segno perché chi vede voi capirà la mia presenza. E allora ecco, avrò compassione di loro, cioè di questo popolo che non capisce, perché non dipende da loro, dipende dal fatto che non hanno più la conoscenza, dipende da quelli che non danno più la conoscenza. Allora voi capirete la differenza tra il giusto e l'empio, perché io, ponendo i miei giusti, saranno quelli che vi faranno vedere l'empietà, vi faranno capire l'empietà, luce del mondo, sale della terra, i giusti. Ecco, però questo dovrà avvenire, è la promessa che Dio fa al suo popolo. E quando avverrà questo? Avverrà quando il Signore vorrà, però questo tempo, dice il Signore, dice Malachia, sarà preparato, questo tempo sarà annunciato. Da chi? Ecco, io invierò il profeta Elia, che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli, così che io, venendo, non colpisca il paese con lo sterminio. Allora, questo giorno verrà, però l'annuncio di questo giorno è nuovamente affidato a Elia. Ma andiamo a capire bene, perché proprio Elia? Cosa c'entra Elia quando Elia risale a quasi 500 anni prima, no? Come fa a tornare? E poi, perché proprio Elia? Perché è l'Elia il segno? Allora, adesso qui Elia ovviamente diventa simbolo, no? Invierò il profeta Elia, cioè invierò il mio messaggero che compirà la stessa opera di Elia. Ma che cosa ha fatto Elia? Qual è l'opera di Elia? L'opera di Elia è proprio la sfida tra i Baal e il Dio di Israele. Perciò, chi è questo Elia? Questo Elia è quello che verrà e rindicherà al popolo di Israele la verità di Dio. La verità. Quello che veramente è vero di Dio. E però questo Elia deve preparare la strada perché appunto il popolo possa aderire. Altrimenti, perché io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Ma cosa vuol dire? Ci viene presentato ancora un Dio terribile, un Dio che distrugge. Dobbiamo sempre pensare che questo è un modo di dire. Ma dobbiamo sempre tenere presente l'interpretazione che Sapienza darà poi di questo testo, quando dice appunto: attenti, che non è Dio che vi punisce, è il vostro peccato. Allora qui cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore susciterà sempre i suoi messaggeri perché voi vi risvegliate dall'impietà. Ma se non vi risveglierete, perirete, è la morte, è la vostra morte. Perché? È certo, perché il vostro peccato vi punirà. E io venendo non colpisca, che cosa vuol dire? Non è che il Signore viene e colpisce, ma nel momento in cui appare la verità, chi non ha vissuto nella verità, chiaro che si sentirà nella condizione di essere nella perdizione eterna. Però attenzione, qui c'è un problema. Quando verrà Elia? Infatti Malachia prospetta il tempo, verrà Elia. Quando verrà definitivamente Elia e finalmente adesso gli uomini potranno avere la verità? Ce lo spiega Gesù, quando gli fanno quella domanda, no? Maestro, ma dicono che deve tornare Elia, quando sarà? E Gesù risponde, Elia è già venuto. E poi Gesù non dice niente, ma subito hanno capito, egli parlava di Giovanni Battista. Perciò quell'Elia inteso da Malachia doveva essere quel messaggero che preparava la strada affinché gli uomini avessero la verità di Dio, avessero una visione di Dio che fosse perfetta, vera, unica, sicura. E appunto la pienezza di questo testo sarà proprio lì, quando il Battista indicherà la presenza di Dio, definitiva, la presenza di Gesù. Ma ovviamente Gesù viene e, secondo il testo di Malachia, dovrebbe colpire, dovrebbe sterminare il paese, secondo quello che dice Malachia. Ma Gesù che cosa fa? Se lui è la verità di Dio, cosa fa Gesù? Colpisce? Distrugge? No, non è così. Però Gesù arriva a dire, io non sono venuto a portare la pace sulla terra, sono venuto a portare la divisione. E come se non bastasse, dice Gesù, io sono venuto a portare una spada. Ma attenzione che il colpire di Gesù non è il colpire per far del male, ma ormai quel Gesù si pone come criterio assoluto di verità. Perciò chi non accetta Gesù è nel peccato, e quel peccato lì castigherà, perché non potranno mai per sempre godere la presenza di Dio. È la disperazione finale dell'uomo. Ecco allora il testo di Malachia, che adesso acquista un senso, però letto alla luce del compimento. E per noi è importante questo testo, perché prima di tutto, come sempre, e dobbiamo impararlo ormai, i profeti è vero che raccontano il loro momento storico, perché i profeti parlano in quel momento storico lì. Però la parola del profeta non è legata al fatto storico, perché la parola del profeta è una parola che va oltre il fatto storico per cercare in quel fatto storico il volere di Dio. Quindi per cercare che cosa Dio pensa in quella situazione. E la missione del profeta è annunciare il pensiero di Dio. Perciò questo testo, ripeto, ha la sua attualità, proprio perché le espressioni usate da Malachia hanno, come dicevo all'inizio, una grande attualità. La situazione vissuta da Malachia ha una grande attualità. Perciò, che cosa deve esserci oggi per noi? L'invito è molto chiaro. L'invito è che oggi noi dobbiamo a tutti i costi ritornare a questa sete, la sete della verità. Non della verità umana, non ci interessa, perché la verità umana non esiste, in quanto gli uomini dicono la propria verità. E se siamo in 100, abbiamo 100 verità. E se siamo in 1000, 1000 verità. E la grande confusione è un nuovo aspetto dell'idolatria. Noi abbiamo bisogno della verità, quella che illumina ogni uomo ed è uguale per tutti gli uomini. Ma questa verità noi la possiamo attingere solamente in Cristo Gesù, il quale ti dice la verità di Dio. Ma attenzione, non spiritualizziamolo troppo questo Gesù, perché è un errore anche questo. Gesù ti dice la verità di Dio e lo afferma davanti a Pilato, no? Io sono venuto a rendere testimonianza alla verità. Ma Gesù è venuto anche per un'altra cosa, sì per dirti la verità di Dio, ma per dirti anche la verità dell'uomo, perché il Verbo di Dio si è fatto uomo. Se avesse voluto essere solo spiritualista, avrebbe evitato di farsi uomo, no? Avrebbe usato le cosiddette ispirazioni, avrebbe usato la cosiddetta strada della mistica, no? Che ti fa alzare da terra perché sei concentrato e sei immerso in Dio. No, Gesù si è fatto uomo per dirci la verità piena, perché la verità piena non è solamente conoscere Dio, ma è conoscere anche il tuo essere uomo. Perché allora ti rivela il mistero di quello che sei. E allora ecco l'importanza di capire bene questo. Noi abbiamo bisogno di Gesù, non tanto solo per dire Gesù, con Gesù noi ci avviciniamo a Dio. È vero, ma una condizione, che vivi da uomo come ti dice Lui. Allora ti avvicini a Dio. Altrimenti è uno spiritualismo che non serve a niente. È un'elaborazione mentale, mistica, che ti soddisfa solamente a livello sentimentale, a livello emotivo, ma la tua vita va per conto suo. E ritorniamo al tempo di Malachia. Tutti hanno la bocca piena di Dio, ma nessuno annuncia il vero nome di Dio, perché nessuno sa capire che cosa vuole Dio dall'uomo e nessuno lo può insegnare. Ecco allora, anche stasera dobbiamo prendere spunto da questo testo, proprio perché è molto importante, in quanto noi vogliamo essere tra quelli che sono dichiarati da Dio stesso giusti E questi giusti chi sono? Sono quelli che temono Dio, cioè che dentro di loro conservano questa scrupolosa convinzione. Io voglio vivere solo secondo la verità di Dio, quella verità di Dio che però io posso attingere solo in Cristo Gesù. Allora anche stasera, mentre facciamo la comunione, ancora insistiamo su questo tema. Voi penso che l'abbiate compreso, ormai è da mesi che andiamo parlando di questo tema, ma a proposito, perché purtroppo il nostro contesto ecclesiale non ci parla più in questi termini, ci sta parlando di tutt'altro e sta trascurando il fondamento dell'essere Chiesa. Il fondamento dell'essere Chiesa, lo ribadisco per la 100ª volta, non è essere capaci di essere attenti agli altri. Non è questo il fondamento della Chiesa. Il fondamento della Chiesa è Cristo Gesù, perché in Lui c'è la verità di Dio, ma c'è la verità dell'uomo. E se il tuo essere uomo non si conforma a Lui, tu Dio non lo raggiungerai mai. E questo è il messaggio del Vangelo, ed è questa la forza che oggi manca, ed è questo che oggi i pastori non ti dicono più, perché potrebbe scombussolare parecchie persone poverine. Allora, per andare incontro alle persone poverine, rinnega pure la verità. Ma se rinneghi la verità, arrivi anche tu a dire: è inutile servire Dio, tanto non cambia niente. E non sai spiegarti quello che sta accadendo, quello che sta avvenendo. Non hai capito che tutto è davvero un modo con il quale l'autore di tutte queste cose che conosciamo perfettamente, che è appunto il diavolo, ovvio, ti mette in scacco, in condizione di allontanarti dalla verità. Ecco, allora chiediamo al Signore davvero stasera che invece alimenti in noi quello spirito dei giusti, quello che Siracide definisce così: il principio della sapienza è il timore del Signore, il giusto, e quel giusto, proprio perché è giusto, sa perfettamente capire i disegni di Dio, sa perfettamente capire il volere di Dio. Il principio della sapienza è il timore del Signore. Davvero chiediamo al Signore questa libertà interiore di voler e di poter credere solo in Lui e di avere in noi sempre questa, vorrei dire, questa cura di non perdere mai di vista che in Lui noi dobbiamo attingere il modo per stare con Dio, ma anche il modo, soprattutto, per essere uomini e non allontanarci quindi da Dio. E Gesù, appunto, è venuto per questo. E stasera quel Gesù entra ancora nei nostri cuori. Alla luce invece sempre della seconda lettura, la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: ravviva in noi, Signore, la capacità di essere servi. Paolo è preoccupato che nella comunità cristiana ci siano gli indisciplinati. Ma chi sono costoro? Sono coloro, dice Paolo, che non si comportano secondo la tradizione data dagli apostoli. La tradizione degli apostoli è semplicemente il nuovo modo di vivere secondo l'obbedienza al Vangelo di Gesù. Gli indisciplinati hanno come segno di riconoscimento l'oziosità, un grande danno per la comunità cristiana. Sì, perché l'ozio genera solo comportamenti che creano disordini e agitazioni, che vanno a scapito dell'armonia che deve esserci invece nella comunità dei credenti. E qui Paolo, dunque, mette in evidenza la pericolosità dello stato ozioso, che non solo era tra i Tessalonicesi, ma che si sarebbe potuta ripetere anche nelle future comunità. L'oziosità deriva da una situazione interiore della persona, quella che si forma sull'incapacità di capire l'importanza del servire piuttosto che dell'essere servito. Di questa situazione stiamo anche noi facendo esperienza. Le nostre comunità sono esposte alla presenza di tanti oziosi che vanno davvero a rendere difficile la tranquillità della comunità. Noi vogliamo invece essere come Gesù vuole e per questo diciamo: viva in noi, Signore, la capacità di essere servi. Di fronte a questa situazione, Paolo consegna il rimedio. Chi non lavora, neppure mangi. Ma che cosa intende Paolo per lavoro? Non è certamente il concetto strettamente economico, ma lavoro in Paolo significa mettersi a servizio della comunità. Certamente il concetto di comunità che è in Paolo è ben lontano dal nostro. Le comunità apostoliche avevano una precisa caratteristica: non c'era tra loro alcun bisognoso, perché tutti erano impegnati a sostenersi gli uni gli altri. Perciò il lavoro era esattamente orientato a far sì che tutti collaborassero, a che nessuno fosse bisognoso. Chi dunque è ozioso si sottrae a questo impegno, ma nello stesso tempo introduce nella comunità rottura e divisione. L'invito di Paolo rivolto a noi è un richiamo non tanto al guadagnare soldi per avere il pane, ma è proprio per porre ai cristiani di sempre una domanda ben precisa: ma tu che cosa fai per la comunità? È la domanda che oggi è consegnata anche a noi. Oggi vogliamo accoglierla e porla come un invito ad essere costruttori della nostra comunità, e per questo chiediamo la capacità di essere servi. Chi non entra nell'obbedienza a questo invito, Paolo chiede che sia isolato. Interrompete i rapporti. Ma perché? Perché l'interruzione dei rapporti ha un significato ben chiaro. Chi è così non può essere approvato, perché non costruisce la comunità cristiana, bensì la espone alla divisione e al disordine. Ma tale interruzione di rapporti deve essere fatta con uno spirito ben preciso. Deve avere le caratteristiche di un forte richiamo che riaccenda in lui la luce della verità che in questo momento si è oscurata. È un invito alla delicatezza, che viene però solo dallo spirito, da chi veramente sa ammonire non per se stesso, ma per coerenza allo spirito del Vangelo, affinché tutti possano riconoscerlo. Ancora, allora noi chiediamo. Signore Dio nostro, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e docile a immagine del tuo Figlio, perché diveniamo discepoli della tua sapienza e compiamo solo e tutto ciò che piace a te, per Cristo nostro Signore.